Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
È domenica mattina. Torna la tradizione di viaggi di Controradio. Buongiorno a tutti. E mandiamo un brano e poi così darmi la possibilità di chiamare il nostro primo ospite di questa trasmissione. Eccoci qua, abbiamo al telefono il nostro primo ospite, Marco Quinti, amico di Controradio, che abbiamo usato più volte la sua arte. Marco Quinti è un fotografo eccezionale e quest'oggi però lo sentiamo non come fotografo, fotoreporter, ma come viaggiatore. Buongiorno Marco.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Come qualcuno di voi che segue la nostra pagina Facebook avranno visto la locandina di questa edizione di Che ci fate lì, abbiamo addirittura un viaggio in autostop che ha fatto Marco qualche tempo fa in Perù, Bolivia e Amazzonia, 66 giorni nel maggio del 2000, quindi non tantissimo tempo fa. Marco, innanzitutto perché? Come mai hai deciso di fare un viaggio così impegnativo in autostop poi?
Sai, era un periodo di cambiamenti forti nella mia vita. Ero passato un momento in cui avevo pochissimi soldi e non avevo viaggiato, e il primo viaggio, avevo 30 anni, ho deciso di farlo così, da solo. Ho deciso di partire da solo, mi affascinava, in realtà poi mi affascinavano tanti posti, però sono cascato sul Perù e la Bolivia e niente, mi sono fatto quando raccontavo agli amici, mi sono fatto il viaggio d'andata e il viaggio di ritorno dopo 66 giorni. Nel mezzo non avevo proprio programmato nulla, naturalmente avevo letto, avevo guardato, ma non avevo programmato nulla e sono andato dietro a quello che accadeva.
Senti, non è un caso che abbiamo iniziato, cioè il brano che ho scelto era da Into the Wild, no?
Sì.
In qualche modo si aggancia, no? A questa voglia di viaggiare, di lasciare tutto e viaggiare. E quindi abbiamo sentito le tue motivazioni. E com'è andata? Com'è andato questo viaggio?
È andato benissimo, è andato meravigliosamente bene. Naturalmente sono partito in modo di viaggio tradizionale, prendendo gli autobus da turisti, andando a dormire nei posti da turisti, andando a mangiare nei posti da turisti, perché naturalmente non è che dall'inizio mi sono buttato a fare il viaggiatore fra virgolette estremo. Ho iniziato tranquillamente, poi mi sono accorto che viaggiare da turista, magari si parla del 2000 e si parla di equivalente in dollari, perché lì non c'erano, gli c'era tempi della lira ancora, per cui si viaggiava con i dollari. E magari spendevo, che ne so, 18 dollari per mangiare o 18 dollari per dormire, e poi mi sono accorto che se invece di andare nei posti da turisti andavo nei posti da abitanti del Perù o da abitanti della Bolivia, mi spendevo 3 o 4, e quindi mi sono piano piano adattato, ho iniziato a viaggiare con i mezzi dei locali e a mangiare e dormire nei posti dei locali. Questo mi ha aperto il mondo alla conoscenza degli altri, perché poi viaggiando da solo, un giorno puoi stare zitto e non parlare con nessuno, il giorno dopo ti metti a parlare con chiunque e in quella maniera capisci anche veramente in che posto sei, perché non sei con un amico, non sei con nessuno, e quindi ti immergi totalmente nella realtà che ti circonda. E questa è stata la grande bellezza, e poi mi ha aperto al mondo.
Nel 2000 però già l'autostop era un po' passato di moda, almeno per quanto riguarda in Europa, e lì invece si poteva ancora viaggiare in autostop.
Si poteva ancora viaggiare in autostop, e soprattutto era obbligatorio. Io ho deciso di andare in posti un pochino particolari, perché avevo voglia di vedere cose particolari. C'era dei posti che non erano nemmeno raggiunti dai pullman. Dagli autobus dei locali, quindi bisognava prendere l'autostop su camion dove viaggiavi dietro nei cassoni, che però naturalmente erano lentissimi, si fermavano dovunque, erano presi dai locali per andare magari ai mercati nei paesi vicini eccetera, però fa conto per fare, che ne so, 80 km ci voleva una giornata, perché loro andavano pianissimo e si fermavano di paese in paese. Se te viaggiavi dietro nel cassone, poteva essere un cassone merci, un cassone per portare le pietre, viaggiavi così, perché erano gli unici mezzi che raggiungevano questi luoghi un pochino sperduti.
Eri già un fotografo?
No, ero fotografo appassionato, facevo le foto delle ferie. Però questo viaggio poi mi ha portato anche a diventare poi fotoreporter e giornalista. Anche questo è una cosa particolare, perché era il tempo della pellicola, perché nel 2000 ancora non c'era il digitale, e io ero partito con 24 rotolini, alla fine ne ho comprati altri, ho scattato 56 rotolini di fotografie.
Però 66 giorni di viaggio, 3 dal Perù all'Amazzonia, insomma. Peccato non c'era già il digitale, se non avresti fatto probabilmente qualche migliaia.
Sì, però la cosa particolare, Jimmy, è che sì. Non era nemmeno il periodo di internet, cioè era proprio agli albori anche internet nel 2000. Quando io tornavo in Italia tutti mi chiedevano di fare una mostra, a me mi sembrava banale perché avevo fotografato quello e vedevo. In realtà feci la mostra nel bar sotto casa e se ne occuparono anche i giornali, cioè ritagli di giornali, il Sud America sconosciuto nelle foto di Marco Quinti. Oggi le guardi su Facebook, c'è il tuo amico in Perù. All'epoca ancora il Perù era un posto sconosciuto, perché senza internet e senza social o andavi a vedere una mostra, lo leggevi nei libri, se no il Perù non lo conoscevi.
E quindi questa mostra è stata anche un incentivo poi a spingerti nella carriera. probabilmente.
Sì, infatti, perché poi i giornali iniziarono a parlare, i giornali mi cercarono per fare il fotografo, ho iniziato a collaborare, piccole collaborazioni, e poi mi hanno portato 2 anni dopo a diventare giornalista e a seguire tutti i social forum mondiali, eccetera. Però quello è stato proprio l'inizio, perché prima appunto facevo le fotografie delle ferie, di quando andavo in ferie, certo. Facevo le mie foto,
poi facevi la proiezione di diapositive per gli amici,
magari. Certo, per gli amici.
Senti, due parole sul Perù, poi facciamo un break e poi ritorniamo, dai. Cosa il Perù, cosa ci dici? Com'era quella?
Il Perù era bellissimo, era un paese ancora poco visitato, anche se io poi in parte ho fatto il giro tradizionale, Arequipa, Lago Titicaca, Cusco, Machu Picchu, ho visto anche altri posti, però la maggior parte ho visto anche quelli famosi, nel senso.
Certo.
Però era un paese ancora, poi dopo i primi 2 o 3 giorni veramente mi sono messo a viaggiare con loro e a mangiare con loro e a parlare e a conoscerli. Era un paese ancora per certi versi puro, nel senso poco contaminato dal turismo, ce n'era pochissimo nel 2000 ancora, non è che ci fosse tantissimo turismo come ci può essere ora, e quindi anche parlare con loro, cercare di entrare nel loro modo di vivere, nelle loro tradizioni, era importantissimo, anche nel loro modo di mangiare, perché poi quando vai a mangiare nei posti loro magari ti capita di mangiare le cose che da turista non ti danno. Per cui
Immagino che la maggior parte siano state esperienze positive, ma c'è stata qualche esperienza negativa, qualche certo, persona certo. Antipatica che magari ti ha fatto anche temere per la tua sicurezza?
No, certo ci sono state sia dal punto di vista fisico, mi ricordo la prima, io poi sono arrivato sul lago Titicaca e sono 4.500 metri sul livello del mare, naturalmente io da spavaldo avevo letto tutto e bisognava fare le cose con calma per abituarti all'altezza, ma naturalmente certo. Non l'ho fatta e sono stato malissimo.
4.500
ci vuole qualche giorno per abituarsi,
certo.
Non ho fatto, tanto me ne frego, invece no, sono stato malissimo, e tra l'altro avevo deciso di andare a visitare delle isole che sono in mezzo al lago Titicaca, dove non esisteva nemmeno la moneta, perché se andava per baratto era a dormire in una casa dei contadini nel mezzo alla lago Titicaca, e mi sono sentito malissimo, siccome è toccato arrangiarmi, perché non c'era nemmeno verso di tornare e andare in un ospedale, quindi così ho imparato anche a regolarmi, a fare le cose.
Ecco, che tipo di sickness, com'è questa reazione all'altitudine, arrivandoci troppo rapidamente?
È una fiacca tremenda, non hai forze, non riesci ad andare avanti e ti manca l'aria, te fai respiri e non ti riempi mai i polmoni, e in questi casi ti possono portare in ospedale, ti possono mettere un pochino d'ossigeno, ti possono aumentare le cose, ma se sei da solo sull'isola in mezzo alla lago Titicaca ti arrangi.
Quanto ti è durata?
È tutta la notte, è stata tutta la notte in questa maniera, perché finché io non avevo mai fatto meditazione, mai fatto niente, ma finché piano piano attraverso la concentrazione non riuscivo a calmarmi, perché poi ti agiti quando non riesci a respirare, quindi l'unica era cercare di calmarsi e ritrovare piano piano la respirazione, ti portava a riempire i polmoni, poi mi addormentavo e mi risvegliavo senza fiato, quindi è stata tutta una notte in questa maniera che mi ricorderò per sempre, perché
praticamente ti sembrava di morire soffocato, cioè eri...
sì, morire soffocato respirando, sì.
Senti, facciamo un break musicale, poi torniamo, magari parliamo della Bolivia.
Certo. Written on
Questa è Controradio, questa è la trasmissione che ci fate lì, trasmissione del Controradio Club dedicata ai viaggi, in cui intervistiamo anche viaggiatori non necessariamente di Controradio, anche viaggiatori che hanno fatto viaggi diciamo per conto proprio. Oggi abbiamo Marco Quinti, fotografo, fotoreporter, che ci sta parlando del suo viaggio nel 2000 in autostop in Perù, Bolivia e Amazzonia. Marco, innanzitutto arriva un commento dedicato a te. Grande Marco, esploratore e testimone di un Sud America sconosciuto, grazie per il bel racconto. Questa è Chiara. E in effetti, Marco, tanta roba il tuo viaggio. Poi hai passato il confine, sei andato in Bolivia. Si sente che il passaggio, il cambiamento di paese quando attraversi la frontiera?
Eh sì, comunque sono molto simili fra Perù e Bolivia, ma i cambiamenti ci sono. Sono andato a La Paz, che è relativamente vicino alla capitale della Bolivia, e che è un posto pazzesco. Se qualcuno non è stato a La Paz, io intanto la immaginavo essendo la capitale più alta del mondo in cima a una montagna, in realtà è in una buca, in un canyon in fondo, perché la pianura sopra è l'altopiano delle Ande a 4.500 metri, mentre La Paz è in fondo a questa buca, proprio a questo canyon a 3.800, quindi già lì ero spiazzato. Però poi La Paz è fantastica, una città meravigliosa. Siamo stati con delle persone che avevo incontrato lungo il viaggio a visitare dei posti pazzeschi, il mercato dell'Iciciria, che è il mercato delle streghe, dove all'epoca si vendevano i feti di lama per fare le stregonerie, tutte queste cose. Un posto pazzesco, c'erano dei mercati clandestini lungo le ferrovie, anche pericolosi. Mi ricordo la polizia non ci faceva proprio fare andare, però erano posti bellissimi.
Beh, erano dei quartieri molto popolari, dove
molto popolari
era,
sì,
possibile anche per gli stranieri.
Molto più turistici, ma all'epoca erano molto 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 pericolosi. Ora ci sono stati degli amici, me l'hanno parlato, però ora sono diventati proprio mercatini turistici. All'epoca erano ancora mercati un pochino estremi. Il bello, quello che dicevo prima, siamo stati con persone, perché viaggiando da soli uno è anche molto libero di cambiare continuamente programma. Rapportando alle nostre zone, dico sempre che se io sono un turista da solo, vengo dall'estero, arrivo a Firenze, magari dopo Firenze decido di andare a Siena, se sono da solo e quello accanto a me in pullman o in macchina mi dice guarda non andare a Siena, vieni a San Gimignano, c'è un bellissimo festival,
certo.
E sei da solo e vai a San Gimignano, poi ti trovi un altro e vai a, che ne so, a Orbetello, e cambia completamente il programma di viaggio che ti hai rifatto, perché da solo sei libero di farlo, non devi chiedere a nessuno e ti permette di cambiare continuamente viaggio secondo le persone che incontri.
Hai detto che avevi abbandonato gli alberghi, gli hotel. Dove dormivi?
Dormivo in ostelli, a volte in case di persone che ci ospitavano, molto spesso in ostelli dove si dormiva in camerate comune, queste cose qua. Molto più per, sì, locali che per turisti, ecco.
Hai anche detto che avevi pochi soldi, sei stato 66 giorni, ti ricordi più o meno quanto hai bruciato del tuo capitale in questi 66 giorni?
Il capitale ho bruciato molto per il viaggio, perché ora forse è differente, ma all'epoca fu un problema, perché quando facevi viaggi con l'andata e ritorno sopra il mese diventavano molto costosi, cioè perché tutti i viaggi erano compresi nel fatto che il ritorno tu lo dovessi fare entro un mese, mentre nel mio caso era dopo 66 giorni e diventava molto costoso. Quindi mi ricordo che l'agenzia di viaggi, alcuni ricordi, mi trovò dei voli, feci dei giri, passati a New York addirittura per andare, perché sennò costava tantissimo.
E al ritorno sei dovuto tornare da New York?
Sì, al ritorno sono dovuto tornare a New York, mi sono fatto avanzare anche un giorno per stare un giorno a New York, visto ci passavo. All'andata no, ma al ritorno mi sono fermato anche un giorno a New York.
Ecco, e quindi la Bolivia come...
La Bolivia bellissima, perché poi dopo La Paz, che era la città principale, sono andato a visitare un posto che si chiama Escoma, Carabuco, che sono dei posti sul lato opposto a quello peruano del lago Titicaca, che è una zona sperduta, appunto, di quelle si arrivava in camion e basta, dove c'erano delle missioni e avevo conosciuto delle persone che facevano dell'operazione Mato Grosso, e quindi sono stato a capitare queste missioni, sono stato nei villaggi sperduti sull'altipiano, dove ci sono tipo 4 ore di viaggio senza, con le jeep, senza strada, e poi incontravo questi villaggi di persone che vivevano a 4500 metri, di giorno fa anche caldino perché siamo all'equatore, ma di notte si va sotto zero, in queste capanne costruite di sterco di vacca mescolato al fieno, alla poca erba che si trova, perché non ci sono alberi e nulla a quelle altezze, e persone che vivono in queste condizioni. Quindi cioè, di lì poi, nel parlare con le persone e vedere queste cose, mi è venuta anche la voglia poi di fare il giornalista e di raccontare, perché un conto è fare il turista, un conto è andare a vedere chi poi lavora in questi posti e ti porta a vedere queste situazioni. Ma era proprio da turista all'epoca, però ero un turista che avevo voglia anche di capire e di parlare con la gente.
Ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio andare. Questo viaggio che hai fatto era nel 2000, secondo te a giorni nostri sarebbe possibile usare la stessa formula per fare questo viaggio?
Sarebbe possibile, l'ho fatto anche altre volte dopo per lavoro, l'ho fatto in Africa, l'ho fatto, dipende da dove vuoi andare, perché se vai nei posti dove ci vanno tutti ci sono sicuramente pullman e le cose, ma se vuoi iniziare ad andare in posti particolari te bisogna finirsi a muovere in altri modi, e a volte può essere il pullman dei locali. Ti dico questo, per raggiungere dalla costa, da Arequipa, insomma già non è costa, sono un pochino su, raggiungere al lago di Titicaca viaggiando con i pullman dei locali, a me mi capitava di vedere ogni tanto, perché il pullman faceva 7 ore di viaggio, poi faceva una sosta altre 7 ore di viaggio, ogni tanto c'era finestrini bagnati perché la gente si metteva a fare bisogni dai finestrini. Perché
non ci si poteva fermare.
Non succede, ma su quello da persone normali era così.
Senti, ci fermiamo qui, lasciamo l'Amazzonia, perché magari ci sentiamo un'altra volta, perché noi in Amazzonia siamo stati probabilmente molto più recentemente di te, sì, che fosse il 2023, quindi magari sì. Sull'Amazzonia paragoniamo quelle che sono le mie esperienze con il Contro Radio Club e il tuo viaggio invece nel 2000.
Volentieri.
Grazie Marco, grazie davvero, bellissima storia.
Ciao, grazie a tutti, grazie agli ascoltatori. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He can play the honky tonk man.
Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Cascina, sabato 8 febbraio alle 21, l'irresistibile comico e attore ligure Antonio Ornano. Dopo programmi cult come Zeligma, Dire Gol, Colorado e Striscia la Notizia, Ornano sarà in scena con Maschio Caucasico Irrisolto, un flusso di coscienza esilarante tra ironia, cinismo e contraddizioni per raccontare con leggerezza e intelligenza i paradossi della vita. Uno show che vi farà ridere e riflettere. Per vendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Ripartono i viaggi della Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio.
Allora, per quanto riguarda il viaggio in Uzbekistan. Se andate sul sito controradio.it è praticamente è sold out. Però c'è anche una lista d'attesa, quindi se mandate un messaggio a Controradio Club @controradio.it vedrete che cioè, si può mandare, si può mettere in lista d'attesa, perché se ci fossero almeno altre 15 persone, noi potremmo fare partire un secondo viaggio, un viaggio bellissimo, ne abbiamo parlato altre volte, quindi vi consiglio di dare un'occhiata al programma e poi magari fatevi sentire al Controradio Club o anche direttamente all'agenzia. Il numero dell'agenzia lo trovate sempre sul nostro sito controradio.it, dove c'è il programma del viaggio, quindi potremmo anche prendere in considerazione di fare un secondo viaggio, come facciamo in questi casi quando il primo viaggio va sold out. Sono le 11:08, vi mando un altro brano e chiamerò il secondo ospite della giornata. Allora, messaggio al nostro numero 340 8104111 riguardo al racconto di Marco Quinti, cui abbiamo appena ascoltato. Arriva Laura che dice: viaggiare soli è molto più facile, se non a volte solo un privilegio per soli uomini, dice Laura. Le donne purtroppo sono sempre una categoria a rischio molestie. E purtroppo è vero, anche se ci sono moltissime donne coraggiose che decidono di viaggiare da sole, in effetti però è così, è proprio come ha detto Laura. Ma abbiamo al telefono il nostro secondo ospite, che è Daniele Calosi. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a voi.
Di solito ti sentiamo, Daniele, per problemi riguardanti il mondo del lavoro, della FIOM, gli scioperi, i diritti dei lavoratori. Oggi però, caro Daniele, ti sentiamo a livello personale, come viaggiatore. Sei pronto, Daniele?
Sono pronto.
Senti, Daniele, dove ci porti con il tuo racconto oggi?
Beh, è un po' intrecciato con il mio di lavoro, perché io ho avuto... Cioè, io insomma mi piace molto viaggiare, sono amante delle isole, insomma con mia moglie, quando è possibile, noi insomma si prova a organizzare, ci riusciamo, anche viaggi che ci rimangano nel cuore. Però questa volta ho deciso, quando mi hai cercato, di provare a mettere insieme quello che è il mio lavoro con due viaggi che ho fatto, e quindi complessivamente sono stato quasi un mese in due viaggi distinti in Cina, perché ho potuto essere invitato, ho avuto questa fortuna di essere invitato, diciamo, dal governo cinese, perché il sindacato lì libero non è, però ho avuto la fortuna di poter vedere e visitare anche in autonomia un paese meraviglioso come la Cina, e l'ho girato da Shanghai, Pechino, Nanchino fino al sud del Vietnam.
Ricordiamo il tuo impegno sindacale, perché
io sono il segretario generale della FIOM Toscana, e in questo, diciamo, il governo cinese invita vari sindacati a livello mondiale di tutto il mondo per visitare quel paese. Poi diciamoci la verità, fanno vedere quello che vogliono fare vedere, cioè le condizioni dei lavoratori, in maniera autentica non siamo in grado di vederlo, però qualcosa siamo riusciti un po'.
Ecco, allora raccontici questa Cina, come giustamente dici, addomesticata, possiamo dire così, Daniele?
Sì, al di là che abbiamo un'idea, penso noi occidentali, della Cina, che è quella che possiamo vedere qua da noi con i ristoranti, in realtà poi la Cina è un paese meraviglioso da un punto di vista sia urbanistico ma soprattutto naturale. C'ha dei paesaggi naturalistici, soprattutto nel sud, nella città vicino, la città principale Gulin, che c'è questo fiume Di, che attraversa praticamente tutto il distretto amministrativo per poi dopo sfociare quasi in Vietnam. C'è queste caratteristiche montagne carsiche che si ergono dal fiume, sembra quasi che galleggiano sopra il fiume. Lì è veramente bello, perché c'è un pezzo dove è rimasta una piccola minoranza, cioè piccola, insomma, una minoranza etnica importante, che vive anche secondo le antiche tradizioni, un po' sopravvissuta alla rivoluzione culturale di Mao. E interloquire con loro, tra mille difficoltà, perché nessuno naturalmente parla inglese, e anche la guida che ti accompagna parla in mandarino, ma non parla quella guida lì, quel tipico dialetto, ha una lingua a tutti gli effetti, che c'è lì in questa zona della Cina, entrare in contatto con loro a gesti, insomma, ci siamo un po' capiti, ed è bellissimo, perché c'è questi pescatori che pescano con il cormorano, che le ha domesticato per pescare. Fai questo lungo viaggio che dura praticamente una giornata su tutto il fiume, accompagnato da questi pescatori, e sulle zattere pescano con il cormorano. Insomma, una cosa molto Bella, sì.
Allora, che anno era, Daniele? Questo
io sono stato due volte e ho visto due scene diverse. Sono stato nel 2006 e nel 2010 e devo dire che ho trovato nella distanza di 4 anni una scena completamente diversa. Cioè, se dovessi andare oggi, penso la troviamo ancora diversa. Cioè, io mi ricordo benissimo una mattina presto, era presto, io insomma mi sveglio e decido di soggiornavo a Nanchino e c'era questo viale molto grande vuoto perché era la mattina alle 6 e dalla finestra dell'albergo io vedo che a poche centinaia di metri dall'albergo, perché lo vedevo in lontananza, c'era questo Wutong, che sono questi quartieri che sono costruiti, cioè che sono città dentro la città.
Sì.
Ormai non è rimasti quasi più perché molti con la rivoluzione culturale di Mao furono cambiati, hanno questi bagni in comune, i nomi delle strade sono diverse, però era bello perché vedevi i bambini che si trovavano per andare a scuola, gli adulti per andare al lavoro, e mi ricordo questo viale completamente vuoto in una città immensa come Nanchino, non c'era nessuno. A un certo punto sento un rumore da lontano, che erano le biciclette che arrivavano verso dove ero io, e si fermano al semaforo rosso e di punto in bianco il silenzio. Sarà stato alle 6:30 la mattina, erano persone che andavano a lavorare o che portavano bambini a scuola, e mi ricordo che quando scatti vedi il rumore della catena e delle biciclette che ripartono. Sono ritornato dopo 4 anni, non c'era più una bicicletta perché c'erano tutti i veicoli elettrici o biciclette elettriche. Quindi questa cosa mi ha colpito molto ed è un segno dei tempi della Cina, che comunque è una potenza economica, ma che la fa, penso, anche almeno per quello che abbiamo potuto vedere sullo sfruttamento delle persone.
Daniele, com'era il controllo delle autorità? In qualche modo immagino che vi controllavano, perché
sì, non essendo un viaggio, diciamo, tra virgolette istituzionale, ma nei fatti nemmeno più di tanto tra virgolette, anche perché comunque insomma l'ambasciata italiana era stata avvertita che c'era questo gruppo di italiani, di sindacalisti italiani, era lì, erano molto molto serrati, cioè molto anche riservati, sorridenti, se ti avevi bisogno di qualcosa, però il punto vero è che la vivevi la condizione di controllo. A un certo punto, sul finire, soprattutto nel secondo viaggio, c'è stato un elemento maggiore di libertà e di poter interloquire anche con alcuni che comunque ci avevano dato, ad esempio, io sono rimasto colpito perché quando sono andato a Pechino c'era un ragazzo che parlava molto bene l'italiano e non era mai stato in Italia, ma lo parlava in maniera, perché aveva studiato all'università per stranieri di Pechino, e con lui, parlando in italiano, ci ha raccontato un po' anche cosa poter vedere, cosa chiedere ad esempio ai lavoratori quando ci hanno portato ad esempio in alcune grandi aziende a vedere come, che poi sono delle città fabbrica e le condizioni di lavoro che noi abbiamo visto sono sicuramente migliori di quelle reali, questo è un dato di fatto.
Ecco,
e a questo però si è accompagnato anche visitare un paese che comunque sia dal punto di vista, ripeto, naturalisti e storico, è semplicemente straordinario.
Ecco, io viaggiando in Vietnam, ma anche a Cuba, forse a Cuba un po' di più, ma in Vietnam, dove il controllo, devo dire, è molto blando, però quando domandi alla guida, agli accompagnatori, arrivi sul politico e sul sociale, e lì stanno scelgono attentamente le parole per rispondere, perché da una parte non vogliono deluderti, voglio rispondere alla domanda, dall'altra però non vogliono in qualche modo screditare il regime. In Cina immagino che anche di più.
In Cina intanto i vertici sindacali fanno parte del vertice del partito, quindi cambiano in funzione anche delle decisioni che prendono nei vari congressi, quindi cioè, te puoi avere un funzionario, sindacale, che poi dopo diventa funzionario di partito, cioè che è comunque un funzionario di partito e poi diventa sindaco di una città, cioè non è che c'è questi grandi elementi. L'iscrizione al sindacato è libera, ma è libera nella ragione in cui il sindacato, ad esempio, fa iscrivere soprattutto, cioè lo sciopero non è previsto, salvo, e questa è una cosa che sono rimasto colpito, nelle aziende che sono di proprietà giapponese. Anzi, dove c'è le aziende di proprietà giapponese sono gli stabilimenti, ad esempio, dell'Honda o della Toshiba, mi pare, che hanno la facoltà lì invece dello sciopero, perché come sapete c'è questa, insomma, la guerra nipponese è stata una guerra dura, a Nankino sono stati fatti ci sono ancora tanti rancori, sì. E quindi c'è questa facoltà, diciamo così, tra virgolette, di poter scioperare nelle condizioni che gli impone comunque il governo, ecco. Quindi
certo, dal però, punto di vista turistico, Daniele, la consigli un viaggio in Cina?
Assolutamente. Lo consiglio perché quei giorni, perché poi comunque abbiamo avuto dei giorni dove comunque il controllo era veramente molto meno, anche perché, insomma, se vai da turista quel controllo non ce l'hai, se vai in una navigazione come sono andato io ce l'hai. Tanto c'è una qualità del cibo eccelsa, cioè nel senso, io ignorantemente, cioè pensavo di ritrovare un po', non c'entra niente quello che mangiamo qua con quello che c'è là, insomma. Quindi è una cucina molto variegata, anche molto curata, e poi c'è proprio una cultura del cibo nei cinesi che da questo punto di vista sotto certi aspetti un po' ci somigliano, cioè nel senso, loro a tavola è un momento di convivialità e di divisione, davvero anche di parlare, dello stare insieme, cioè un elemento di socialità forte per i cinesi. E poi lo consiglio perché cioè te lì respiri la storia, cioè al di là della grande muraglia c'è un pezzo ricostruito in maniera maniacale al nord di Pechino, che veramente veramente bello, ma è bello il contesto, cioè Nankino è una città che ha una storia meravigliosa, c'è una città, un'altra città vicino a Shanghai, che loro vivono molto su questi fiumi, no? E quindi c'è un sacco di piccole Venezie che fanno della Cina ancora c'è dei posti che sono secondo me rimasti uguali ai tempi di Marco Polo, soprattutto nella parte vicino dove sei andato te, cioè che poi comunque è vicino al confine con il Vietnam, che è questa provincia dello Guangxi che appunto è rimasta molto, cioè, molto agricola, molto ha una penetrazione di bassa industrializzazione, e quindi è una, cioè, sono posti che secondo me merita visitarli da turisti. E poi ecco, l'unica cosa è il numero delle ore di volo, che è significativo, certo. Perché Shanghai sono quasi 14 ore, quindi però insomma
ne vale la pena. Grazie Daniele Calosi, segretario generale della FIOM Toscana, che però qui nella trasmissione di Controradio era semplicemente un viaggiatore. Daniele, ci sentiamo presto, buona giornata.
Grazie Jimmy, buona giornata. Yeah.
Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
E finisce qua questa puntata di Che ci fate lì? Naturalmente, se volete risentirla o se volete consigliare a qualche amico, c'è il podcast. E quindi va bene, ci sentiamo domenica prossima per la prossima puntata, però rimanete sul contrario perché fra poco inizierà la mia conduzione della domenica mattina che andrà avanti fino all'una. E rimanete sul contrario naturalmente.